Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Questa è la mia storia, la storia di Kensaro Wiwa, nato a Bori nel 1941 in Nigeria. Tutto è iniziato durante l'università, dove cominciai a muovere i miei primi passi come drammaturgo e scrittore. Mi sono laureato in inglese e incominciai a collaborare con programmi radiofonici e televisivi, divenendo in tutto il paese molto popolare. Nei miei racconti ho cercato di descrivere ironicamente le contraddizioni, le tradizioni millenarie e le grandi tragedie che hanno afflitto la Nigeria. Ho lottato per la salvaguardia dell'ambiente e dei diritti umani, fondando il MOSOP. Grazie alle nostre proteste, la Shell decide di abbandonare i territori Ogoni, decisione che porta il governo nigeriano ad inasprire la repressione nei nostri confronti. 4 capi Ogoni vennero assassinati ed io fui arrestato e accusato di aver incitato all'omicidio. Sono stato condannato ed impiccato il 10 novembre del 1995.
Ciao, bentornati a Radio Amnesty. Abbiamo sentito la storia di Kensaro Wiwa, poeta, scrittore e attivista dei diritti umani nigeriano. Ora parliamo della situazione dei diritti umani in Nigeria, che è minacciata sia riguardo al diritto alla salute e a un ambiente sano a causa dell'inquinamento nel delta del Niger, sia per l'ondata di violenze che colpisce i civili ad opera di gruppi armati, in particolare del gruppo islamista Boko Haram. Dal 2000 oltre 2 milioni di persone sono state sgomberate con la forza delle loro abitazioni in diverse zone della Nigeria, che è tra i paesi che maggiormente violano i diritti abitativi. Adesso ascoltiamo la prima canzone, Amidine di Bombino.
accade in un intervallo più o meno costante, producendo una musica dolce, ma con un ritmo non da ballo. Avesse uno spazio, potrebbe anche diventare un grande fiume. Una prova semplice di cosa. Cosa puoi fare avendo pazienza?
Abbiamo appena ascoltato la poesia Una goccia d'acqua di Oluga Olattoye. Ciao Riccardo, Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International della sezione italiana e oggi lo intervistiamo. In concomitanza con gli attacchi terroristici avvenuti in Francia, in Nigeria Boko Haram distruggeva 16 villaggi situati al nord del paese. Chi è Boko Haram? Quali sono i suoi obiettivi? Cosa è successo in quei terribili giorni di gennaio? Quali sono le responsabilità del governo sull'accaduto?
Allora, Boko Haram è un gruppo armato sunnita, dunque islamista, che dal 2009 è impegnato a combattere con violenza estrema il governo centrale della Nigeria, dalle sue basi che sono nel nord-est del paese. Ha un approccio violento e ostile nei confronti di tutto ciò che odori di laicismo e sia in qualche modo una derivazione di modelli culturali occidentali, specialmente l'istruzione, già che Boko Haram significa esattamente l'educazione occidentale è peccato. Nel corso di questi anni ha compiuto massacri su massacri, crimini di guerra. Secondo i dati di Amnesty International, dal 2013 ha compiuto almeno 330 attacchi e attentati, uccidendo 5.400 civili nel nord-est della Nigeria. Ha compiuto stragi efferate, come il rapimento di quasi 300 studentesse lo scorso anno, quasi tutte ancora nelle sue mani, e all'inizio di gennaio ha lanciato un attacco contro la zona di Baga nel nord-est del paese, uccidendo centinaia di persone e distruggendo tutto ciò che aveva davanti a sé. In tutto questo, le responsabilità del governo e delle autorità civili e militari della Nigeria sono emerse in maniera chiara. Secondo le ricerche di Amnesty International, in diverse circostanze si poteva evitare, l'esercito era stato preavvisato a livello locale, ha avvisato il quartier generale nella capitale Abuja, ma non c'è stata evidentemente la volontà di proteggere le popolazioni civili. Sappiamo che ci sono casi, voci insomma, che fanno supporre che Boko Haram sia anche protetto e finanziato da esponenti politici locali della Nigeria, certo è che la maggior parte delle sue ricchezze derivano proprio da ciò che arraffa e porta via durante i raid che fa nelle varie città. È un movimento che al momento non ha un obiettivo internazionale come hanno altri movimenti che si richiamano all'Islam sunnita, il suo obiettivo è all'interno del paese e ciò nonostante non è che sia un pericolo minore perché il numero di morti che ha fatto è enorme e milioni di nigeriani ogni giorno rischiano di essere nel mirino di questo gruppo armato.
Ok, e per far fronte a queste violenze, il governo nigeriano ha istituito una task force formata da esercito, polizia e altre forze di sicurezza. Qual è il ruolo di questa task force? È vero, come denunciato nel rapporto di Amnesty International, Benvenuti all'inferno, che tali forze si sono spesso macchiate di gravi violazioni dei diritti umani?
Nel 2013 il governo nigeriano ha decretato lo stato d'emergenza in alcuni degli stati del nord-est della federazione nigeriana e ha anche costituito questa task force che è composta da civili che affiancano la polizia e l'esercito nel controllo, nei pattugliamenti, nelle operazioni militari. In alcuni casi a questi civili è lasciato solo a loro il compito di difendere le città e i villaggi. È una scelta che richiama un precedente tragico, quella del governo angioino negli anni 90, che affidò appunto a contadini, autorità civili locali, persone che non avevano mai maneggiato un'arma, il compito di difendere le loro zone, con il risultato che queste persone da civili sono diventati pienamente parte del conflitto, tant'è che Boko Haram nei suoi raid devastanti nelle città dei villaggi va alla caccia soprattutto di maschi in età adulta, cioè possibili membri di queste milizie civili o accertati membri delle milizie civili. È una scelta che non ha dato alcun risultato. No, per quanto riguarda poi le violazioni dei diritti umani, quello che abbiamo riscontrato ad opera soprattutto dell'esercito è un modello di arresti sommari, torture e uccisioni extragiudiziali di massa, e come in altri casi in cui per combattere i gruppi armati si è scelta la tattica della violazione dei diritti umani, i conti non tornano, e l'unica cosa che torna purtroppo è che la popolazione civile è finita nel mezzo di questo conflitto.
L'ultima domanda: chi è Moses Aka Tugba? Qual è la sua storia? Qual è più in generale la situazione in Nigeria per le persone LGBT?
Ma la discriminazione è molto forte in Nigeria, soprattutto negli stati del nord, in cui dal 2009 è stata introdotta la Sharia, cioè il sistema di norme che derivano dal Corano. E queste norme, come sappiamo, impongono una linea molto rigorosa che separa ciò che è consentito e ciò che è vietato, ovvero è peccato. I comportamenti quali l'adulterio o le relazioni sessuali tra adulti consenzienti del medesimo sesso sono considerati un reato, ci sono sanzioni pesanti inflitte a livello locale, e questo per quanto riguarda la discriminazione. Il caso di Moses Aka Tugba è un caso di tortura pena di morte che abbiamo seguito sin dal 2005, quando fu arrestato per l'accusa di rapina a mano armata, un'accusa che lui ha ammesso sotto tortura dopo essere stato picchiato con macete, con manganelli, lasciato appeso per ore, gli hanno strappato le unghie dei piedi, delle mani, e alla fine ha confessato, ha messo la firma su due confessioni già scritte da altri. Nel 2013 è stato condannato a morte. Amnesty International ha lanciato una campagna che un anno dopo, e siamo arrivati quasi a oggi, nell'ottobre del 2014, il governatore dello Stato, la Delta del Niger, in cui è detenuto, ha dichiarato che il caso sarebbe stato rivisto, e quindi quello che possiamo dire oggi è che Moses non dovrebbe essere più a rischio di subire la condanna a morte, ma se è innocente e la revisione del caso dovrebbe accertarlo, dovrebbe essere immediatamente rilasciato.
Allora, grazie ancora Riccardo per la tua consueta chiarezza. Alla prossima.
Grazie, buon lavoro a tutti voi.
Thank you.
Non è il tetto che perde. Non sono nemmeno le zanzare che ronzano nell'umida e misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. Non sono le meschine razioni insufficiente per uomo o bestia. Neanche il nulla del giorno che sprofonda nel vuoto della notte. Non è. Non è. Non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie in un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un rapto omicida, mentre segue, a sangue freddo, ordini sanguinari, in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro, la punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decapri... La punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decrepitezza morale, l'inettitudine mentale, che concede alla dittatura una falsa legittimazione. La vigliaccheria travestita da obbedienza, in agguato, nelle nostre anime denigrate, è la paura di calzoni inumiditi. Non osiamo eliminare la nostra urina. È questo. È questo, amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione.
Abbiamo appena ascoltato la poesia La vera prigione di Kenzaro Uiwa. Ora ascoltiamo le buone notizie e i consigli dalle voci di Giorgia, Gioia e Pepe.
Israele, territori palestinesi occupati. Il 16 gennaio 2015, l'ufficio della procuratrice della Corte Penale Internazionale ha annunciato l'apertura di un'indagine preliminare sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.
In El Salvador, il 22 gennaio 2015, l'Assemblea parlamentare ha votato in favore della grazia per Guadalupe, una giovane donna condannata a 30 anni di carcere perché sospettata di aver abortito illegalmente.
Myanmar, Thun Aung, medico, leader comunitario, musulmano e prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, è stato rilasciato il 20 gennaio 2015.
Il 31 dicembre 2014, il governatore del Maryland, Martino Malley, ha commutato in ergastolo senza condizionale le condanne a morte degli ultimi 4 detenuti nel braccio della morte.
Vi consigliamo inoltre il documentario Boko Haram, Convertitevi o morite, di Riccardo Bicicchi, che, recatosi in Nigeria, ha documentato le violenze del gruppo terroristico di Boko Haram contro i civili, in particolare cristiani, ancora troppo taciute dai media occidentali. E infine il libro intitolato Io Safia, di Raffaele Masto. Safia vive in un villaggio della Nigeria, dove l'Islam applica la sua legge nel modo più arcaico e spietato. Secondo la Sharia, la legge islamica, le donne che partoriscono fuori dal matrimonio sono condannate alla lapidazione. Safia è una di queste, scampata per un soffio alla morte. In questo libro racconta in prima persona la sua storia, che è accaduta 10 anni fa, ma è ancora estremamente attuale. E adesso sentiremo la canzone Jafunmi di King Sunny Aid.
Festeggiamo oggi il ritorno dal Brasile di Valentina Cucuracchi. Siamo collegati con il nostro inviato da San Paolo, Pepe Baso, per il ritorno in Italia dell'attivista Valentina Cucuracchi. Ciao Pepe, mi senti?
Sì, ti sento un pochettino. Ora sono a Kima, ritorno. Valentina è sta imbarcata su volo al Carioca por Roma. Ora la chiamo. Vale, come stas? Pepe carissimo, muy benita, sono bellissima, profumatissima, abbronzatissima. Un viaggio fantastico, un paese meraviglioso, tanti uomini al mio servizio, tanto cibo light, papaglia fritta light, non finire. Bene, vale, felicità di amor para todos los sexos.
Gracias por seguirnos en esta transmisión. Hasta la próxima. Bienvenida, Tiare.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior, yes, finally and permanently discredited and abandoned, for everywhere is war. Say war.
Congo sees war. Children of the war.
Until there are no longer first class, second class citizens of any nation, until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war.
Some winning.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Radiofonica.com.